Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Preparatevi perché tra poco andremo in cielo, andremo tra stelle, pianeti, costellazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però prima fatemi dire che oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità e voi sapete che considera l'armadillo è molto sensibile anche a questo tema. Fatemi poi ricordare che giovedì, quindi domani, c'è un'occasione davvero interessante per andare a visitare la mostra Il veleno dopo lo sparo, perché c'è un accompagnatore d'eccezione che è Giovanni Storti, quindi meglio Storti che Piombo, domani alle 18 al Museo di Storia Naturale di Corso Venezia 55 a Milano, peraltro molto vicino a dove stanno i miei ospiti, ma a parte questo, dovete prenotarvi. Se andate sui social trovate il modo per prenotarvi per questa visita tra, insomma, osservazioni serie e, possiamo immaginare, con Giovanni Storti anche alcune risate. Insomma, una bella occasione, domani alle 18 al Museo di Storia Naturale di Milano. E sempre di musei parliamo, ma questa volta del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino in via Accademia 15, perché anche qui domani alle 17:30 ci sarà la presentazione del libro Le estinzioni della biodiversità e il lancio del position statement della UNC sul ruolo cruciale delle collezioni naturalistiche per, insomma, per la preservazione delle specie. È un incontro sicuramente molto interessante, ne parleremo la settimana prossima più approfonditamente, ma insomma i musei di storia naturale e di scienze naturali sono preziosi alleati proprio della biodiversità e della conservazione delle specie. E poi tenetevi pronti per sabato, perché la giornata internazionale dei diritti animali è a Milano, in piazza San Babila, c'è un incontro di cui parleremo venerdì, ma insomma comunque voi tenetevi pronti nel pomeriggio di sabato. L'ho fatta lunga, ma adesso ci siamo con Stefania Ferroni e Riccardo Vittoriete dell'Officina del Planetario di Milano, che tengono la famosa rubrica senza rom e senza sigla di Considera l'armadillo. Buongiorno.
Buongiorno, ciao Cecilia.
Buongiorno,
ciao
a tutti
e a tutte.
Ciao.
Oh,
allora
iniziamo come sempre sul programmino del Planetario. Che fate di bello? Cosa ci avete cucinato?
Allora, dicembre è un mese particolare. Vi parliamo di quello che faremo venerdì sera alle 21. È uno spettacolo che faremo io e Riccardo Vittorietti insieme.
Sì.
Sarà un di solito non parliamo delle cose che facciamo noi, però questa è particolare, quindi la diciamo, anche perché
male.
Gli ascoltatori ci hanno chiesto tante volte un tema, e proprio venerdì affronteremo quel tema, dove Riccardo...
Il tema!
Mamma mia, che paura!
Quindi Riccardo... Cioè, parlerà, insomma, la parte un po' più astronomica, mentre io farò delle letture e il tema è lo zodiaco.
Oh,
le costellazioni zodiacali, che non hanno nulla a che vedere con i segni,
certo,
o con l'oroscopo.
No, certo, ma guarda qui in questa stanza quando si tratta il tema, cioè siamo coi guanti di ghisa per evitare che...
E quindi leggeremo i miti che abbiamo riscritto un po' anche con una leggera ironia, dato...
Sì.
Così i racconti, e poi andremo a esplorare nel cielo stellato del planetario le varie costellazioni che compongono appunto le costellazioni zodiacali.
Un viaggio che durerà un intero anno.
Ecco,
in un'ora e mezza.
Vestiti comodi perché...
per tutte le stagioni,
per
come dire.
Stagioni. E poi tra l'altro prima parlavi dell'attività di domani al Museo di Storia Naturale, no?
Sì.
Anche domani sera c'è uno spettacolo in planetario, quindi magari possono farla qui.
Ah, bello, certo.
Domani abbiamo un ospite, il giovedì di solito facciamo approfondimenti scientifici, domani il tema sono i cambiamenti climatici sulla Terra e sugli altri pianeti. Quindi...
Ah, ecco, perché ci sono i cambiamenti climatici anche sugli altri pianeti.
Ovunque.
Certo, Marte per esempio, oggi lo vediamo così, un pianeta arido, desertico, però ha una storia da raccontare di un clima completamente diverso, con acqua e chissà con vita, questa è la grande domanda.
Certo.
E quindi il programmino è: andate a Storia Naturale con Giovanni Storti, poi vi fate un
aperitivo. E alle 18, esatto, vi fate una...
E alle 21 venite da noi.
Certo.
Tac. Serata perfetta.
Fantastica. E poi ricordatevi che il giorno dopo c'è però il grande appuntamento alle 21, ripetiamo, alle 21.
E alle 21 in planetario con Riccardo
Vittorio. Zodiaco, Costellazione e Miti.
E così avrete la possibilità anche di conoscere di persona questi due mitici ospiti di Considera l'Armadillo.
E poi, allora, ne approfitto... Sì. Anche oggi pomeriggio abbiamo il solito consueto appuntamento con i pianisti, certo, del Conservatorio di Milano, tutti i mercoledì alle 5:30, l'osservazione del cielo all'interno della cupola del Planetario di Milano è accompagnata con la musica suonata dal vivo. Sono bravissimi.
Quanto siete bravi complessivi.
Loro.
Vabbè, ma siete bravi anche voi che mettete in piedi tutto questo cancan, diciamo così.
Ecco, senti. Poi Cecilia,
sì.
Senti.
Sì.
Abbiamo preso un po' un'iniziativa noi, che non ti abbiamo comunicato.
Vabbè,
però
sono abituata che mi fate queste.
No, siccome l'altra volta ci dicevi a microfoni spenti che erano arrivate delle domande,
sì,
tra cui una domanda, abbiamo pensato che se dovessero arrivare altre domande, di volta in volta rispondiamo a una.
Certo.
E allora iniziamo oggi.
La
domanda riguardava una canzone che si chiama Pink Moon,
sì,
di Nick Drake, che ovviamente io e Riccardo non conoscevamo, ammettiamo,
con la
nostra ignoranza.
Si può conoscere tutto.
Tra l'altro questo Drake non è il Drake...
Frank Drake della famosa equazione di Drake.
Certo.
No.
Che parla della possibilità di trovare forme di vita intelligenti nella nostra galassia.
Esatto. No, questo è Nick Drake, lui resta umile, però fa questa cosa incredibile. Lui suona Pink Moon all'interno di un disco,
sì,
che dura 28 minuti,
mm-hmm,
e che lui registra dal vivo suonando e cantando solo con la chitarra, cioè in diretta. Cioè in radio registra questo 28 minuti di disco, così boom.
Tutto così,
tutto
proprio d'anima e cuore, come si,
sì,
dice.
Allora, cosa interessante di Pink Moon, perché, allora, vabbè, il testo della canzone, vabbè, possiamo discuterne. Dice rosa, 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 una luna rosa, 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 una luna rosa.
Questo per 28 minuti.
E, no, poi no. Anche dice una cosa molto in linea, insomma, col nostro,
sì,
approccio alla vita, dice... dunque, aspetta che l'ho perso. L'ho visto scritto e l'ho sentito dire: la luna rosa è in arrivo e nessuno di voi può arrivare così in alto. La luna rosa vi prenderà tutti quanti.
Sì, ma quando la dici in inglese è un'altra cosa.
Tutto,
sì,
certo,
in inglese,
tutto,
ecco, certo.
Certo.
Però cosa interessante, perché la luna rosa, no? Ci siamo chiesti, cioè... Allora, la questione è luna, c'è sempre la superluna, la microluna. Quello, come abbiamo detto anche in passato, dipende l'orbita. Non è della Luna, non è come quella anche degli altri pianeti, non è circolare ma è ellittica, e quindi si trova più o meno vicino al nostro pianeta. Quindi abbiamo o la superluna o la microluna. Ma la luna rosa? La luna rosa, di fatto non vediamo una luna rosa.
No.
No, è un po' una fake news, rosa non è. Ma lo è... Viene dato questo, è stato dato il nome di luna rosa dai nativi americani, sempre loro.
Sono proprio un grande riferimento.
Un grande riferimento, che diedero il nome di Luna Rosa alla luna, alla prima luna, al primo plenilunio di primavera, tra marzo e aprile, che indicava per loro la fioritura di un piccolo fiorellino rosa che riempiva tutta l'anno e dava un po' il senso del risveglio. Siccome era rosa, quella luna indicava che lì iniziava il momento della fioritura e quindi la chiamano Luna Rosa. Ma non sono i soli, anche gli inglesi.
Anche sono tutti così un po' daltonici, mi viene da dire.
Anche gli inglesi chiamano Luna Rosa proprio per lo stesso motivo, perché c'è questo muschio che fa dei fiorellini rosa proprio in un periodo, diciamo, di inizio primavera, che riempie i campi sterminati e rende tutto super rosa. E allora, per ricordare quella luna, il primo plenilunio che avviene tra marzo e aprile, la chiamano Luna Rosa proprio perché indica questi fiori come sono poeti.
Forse anche i 28 minuti, la durata del periodo di lunazione, magari anche quello è legato. Ho fatto un ragionamento.
Andiamo
a Nick Drake, quello che è di Nick Drake.
Esatto. E peraltro, scusate, arriva un messaggio da In Seggiovia, così si firma.
Beato lui.
Beato lui, invidia pure.
Che dice: se parlate di Nick Drake, fatelo con rispetto se non lo conoscete. È una leggenda. Noi stiamo rispettando tantissimo.
No, lo rispettiamo tantissimo. A me ha veramente colpito il fatto che lui compone in diretta un intero LP, quindi immagino senza nessun tipo di sbavatura. Comunque siamo nel 1972.
Ecco, quindi grazie In Seggiovia. Ripeto, noi non stavamo affatto denigrando Nick Drake, anzi.
Lo ascolteremo.
Certo. Bene, quindi questa era la domanda del mese scorso, quindi se avete domande che hanno bisogno anche di studi approfonditi come questo, fatele e poi il mese dopo ci sarà la risposta, sempre con questo vincolo che, siccome non c'è una data fissa della nostra rubrica, dovete essere lì incollati
e
aspettare.
Oltre a non avere il titolo, oltre a non la sigla, arriva anche così a sorpresa.
Esatto, però sappiamo che una volta al mese parliamo di cielo e questo è meraviglioso. E questa volta di che parliamo?
Di animali, ovviamente, in qualche modo legati al cielo. Siamo nella puntata di dicembre e quindi, insomma, si avvicina una data importante, a dicembre, lo sappiamo tutti.
Il solstizio.
Che è il solstizio d'inverno, esattamente.
Ecco, no, non era quella, vabbè. Scusa.
No, magari molti potrebbero pensare al Natale.
No, vabbè, ma quello banale.
Sopravvalutato.
Decisamente.
Comunque, quando arriva il freddo, così uno tendenzialmente è portato a pensare anche le zone nordiche, no? Animali nordici, animali che vivono nel freddo.
Le renne di Babbo Natale.
Rudolf.
Forza.
La renna è uno di quegli animali, uno dei grandi assenti. Non c'è la costellazione della renna.
Ma com'è? Perché i pelli rossi
nella renna,
loro hanno quell'altro bisonte.
L'hanno il castoro.
C'è il bisonte, eccetera.
Mancherebbe anche la costellazione del bisonte.
Però,
la renna, però, c'è stata una proposta nel 1743 in uno dei cataloghi astronomici. Questo era stato composto da un astronomo francese, Pierre Charles Monnier. Siamo alla fine del 1700, lui nel suo catalogo colloca una costellazione che è proprio quella della Renna e la colloca a nord, ovviamente, perché
vuoi mettere la Renna.
Vicino al polo nord celeste, quindi siamo in zona Cefeo e Giraffa, quindi siamo molto vicini alla stella polare, quindi molto vicini alla zona del polo nord celeste, però Questa proposta non piacque,
Perché con la giraffa è vicino, uno dice scusa.
Anche un po' di armonia,
Niente, non ha. Nel 1930 sono state definite dall'Unione Astronomica Internazionale le 88 costellazioni attuali e quindi le 88 regioni di cielo.
Sì.
E niente, la renna non ce l'ha fatta, purtroppo.
Purtroppo piangiamo l'assenza della renna.
Manca, però abbiamo citato i peli rossa, quindi diciamo gli americani, gli indiani d'America.
Sì.
Se invece pensiamo a un'altra cultura europea, nord europea, quindi la cultura lappone e in particolare dei Sami, lì invece c'è una costellazione che non è proprio la renna, è un animale un po' più grosso, è l'alce.
Ah, certo.
Per loro c'è questa grandissima costellazione enorme, l'alce
un animalone,
Che incorpora tre delle nostre costellazioni attuali, quindi l'Auriga, il Perseo e Cassiopea, che sono tutte costellazioni che stanno lì in zona nord tant'è, vuol dire, i paesi nordici vedono quella porzione di cielo.
Se ti fermo, tra certo. l'altro per noi sono tre costellazioni non che rappresentano animali. Una è la regina Cassiopea, uno è l'eroe Perseo e poi c'è l'auriga.
L'auriga, quindi, il esatto. cocchiere, insomma.
Cocchiere, quindi.
Cocchiere degli dei.
Nessuno dei tre rappresenta un animale, invece per i Lapponi...
Per i Lapponi era un'unica costellazione. L'auriga, tra l'altro, ha la forma di una V doppia, che
no,
in effetti...
No, non l'auriga,
scusate,
Cassiopea.
La Cassiopea, con forma di V doppia, che per loro erano proprio le corna di questa enorme costellazione, la Renna.
Ha capito.
E poi c'era tutta una storia.
Nessuno
quindi...
è in salvo nel cielo.
Nessuno è salvo, neanche l'Alce.
Neanche
perché,
l'Alce.
Perché tre, c'erano due sciatori che la seguivano, quest'Alce. Erano le due stelle dominanti dei gemelli, Castor e Polluce, aiutati da tre cani da caccia, che erano proprio le tre stelle della cintura di Orione. Quindi costellazioni e stelle che per noi hanno un significato completamente diverso, per loro erano una sorta di scena di caccia.
Perché poi chiaramente le costellazioni... viste dagli occhi di popoli differenti con background culturali diversi, spesso cambiano le loro fattezze. Il cielo diventa un po' il teatro in cui l'uomo ha proiettato da sempre tutti
certo.
i suoi desideri, le sue conoscenze, eccetera, eccetera, eccetera. Il grande carro, gli inglesi per loro non è un carro, è un mestolo.
Difatti, questo poi è abbastanza sconvolgente, esatto. però insomma, come sempre, ognuno ha i suoi riferimenti. C'è Enrico che dice: per i nativi dell'emisfero sud non ci sono costellazioni dedicate?
Certo, assolutamente. Okay. Allora, diciamo che l'emisfero sud è meno ricco di leggende, per quelle che sono le nostre e ovviamente le leggende che ci vengono tramandate così nel nostro continente, proprio perché erano costellazioni che in gran parte non vediamo e quindi sono legati più che altro a dei racconti che venivano riportati dai grandi navigatori. Però ovviamente ogni cultura ha riversato nel cielo, come diceva Stefania, le proprie paure, e le proprie ambizioni, le storie di principesse, eroi, mostri. In tutte le culture troviamo appunto leggende riportate nel cielo, anche storie di vita quotidiana come... per esempio la costellazione dello Scorpione, no? Che è una costellazione che noi vediamo dall'emisfero nord, però essendo una costellazione vicina all'equatore viene vista anche da sud. Lo Scorpione ha questa forma un po' sbisciolenta, no? Con
sì,
un ricciolo alla coda,
certo, che rispecchia un po' il vero animale,
no? Rispecchia il vero animale, però visto da sud anche lo Scorpione è un po' più impennato nel cielo, no? Quindi per loro non era più la forma di uno scorpione, ma un grande uncino, un grande amo con cui le divinità hanno pescato e tirato fuori tutto il mondo dal grande oceano cosmico. Quindi stesse costellazioni, quindi hanno identificato quel gruppo di stelle comunque come una costellazione, però invece di dargliela una visione di animale, in quel caso diventa un grande amo per una divinità.
E poi anche costellazioni magari più recenti, quindi hanno la macchina pneumatica, non so, il sestante, adesso non mi viene in mente.
Sì, sono costellazioni, diciamo, sì. I nomi che abbiamo dato noi, diciamo, occidentali, sì. alle costellazioni del sud sono agghiaccianti, perché obiettivamente...
Non hanno la stessa poesia, diciamo, di quelle decisamente
Grazie. Quelle dell'emisfero sud sono state date dagli occidentali in tempi più recenti, quindi con, diciamola, meno fantasia dei greci. Con tutti gli dèi e le loro vicissitudini.
Certo. Ecco, beh, comunque questa era la domanda di Enrico, quindi ti ho interrotto in qualche modo, tu stavi ragionando sempre.
No, allora,
stiamo sempre parlando di dicembre, del cielo di dicembre.
Assolutamente. Diciamo che noi abbiamo, fino adesso ci siamo concentrati quasi sempre sulle costellazioni che, quindi disegni o personaggi che con un grande slancio di fantasia si possono vedere all'interno delle stelle, però non sono gli unici.
Un grande slancio.
Grande slancio.
Grandissimo
sì, vabbè,
slancio.
Certo, quello ci sta, ecco.
Beh, abbiamo detto, no, che le costellazioni in gran parte, a parte escludendo le costellazioni che stanno in zona stella polare, che si vedono tutto l'anno, le altre stelle, le altre costellazioni hanno una loro stagionalità. Ma non abbiamo mai accennato ad altri oggetti che compongono la volta stellata, che sono i cosiddetti oggetti del profondo cielo, che sono oggetti che non sono stelle, quindi non si parla più di costellazioni, ma sono oggetti che possono talune volte essere intravisti anche ad occhio nudo, e l'ideale però è osservarle con un binocolo o con un telescopio.
Sì.
Stiamo parlando di oggetti che potrebbero essere nebulose, ammassi di stelle, galassie o resti di stelle oramai morte, quindi nebulose planetarie o resti di supernova.
E anche loro hanno dei nomi curiosi, oltre a quelli, diciamo, più tecnici.
Anche qui ci si è sbizzarriti. Per esempio, in questo periodo dell'anno, quindi stiamo parlando del cielo invernale, se andiamo vicino al cane maggiore, quindi guardiamo Orione, Orione ha due cani, Orione è il grande cacciatore celeste, ha due cani, il cane maggiore e il cane minore. Il cane maggiore lo si trova facilmente perché c'è la stella più luminosa di tutto il cielo, che è Sirio, che lo identifica. Lì dentro, lì, appena sotto, c'è una nebulosa, quindi una zona dove stelle stanno nascendo, ed è la nebulosa Gabbiano.
Oh, perbacco.
Attenzione.
Ma questo sempre nel cielo profondo?
È sì. Un oggetto che...
Affascinata caso, dal cielo profondo.
Gli oggetti del cielo profondo o del profondo cielo, quindi sono due scuole di pensiero. La nebulosa Gabbiano è una di quegli oggetti del profondo cielo visibile con un piccolo binocolo.
Quindi è facile, facile.
Sì. Provateci magari queste...
In un cielo buio però. A Milano non lo so se ce la fai con un binocolo.
A Milano non si riesce a guardare quasi nulla, però magari in queste feste...
Però esatto, c'è un sacco di gente che si sposta per questo ponte.
Sì.
E
magari,
quindi, magari andate al buio.
Portatevi il binocolo e scandagliate il cielo col binocolo, scoprirete tantissimi oggetti, batuffoli di luce che ad occhio nudo non
certo.
Si vedono, sono tutti oggetti del cosiddetto profondo cielo. Magnifici.
Fantastico. Senti, c'è una domanda. Dunque, allora, intanto c'è Marco che dice: bello sentirvi, vi segnalo una bellissima vignetta di Chino in cui c'è un operaio in tuta con chiave inglese in tasca che guarda nel telescopio e vede bulloni al posto delle stelle. Come dire, ognuno vede ciò che conosce.
Vedi? Dipende dal background culturale, sociale, giustamente.
Certo. E poi invece c'è Martina che fa una domanda molto precisa. Mi spiegate bene la differenza tra asterismo e costellazione?
Allora, avete pochi minuti.
Mi raccomando. Martina, concentrati.
Ciao Martina. Allora, facciamola con la costellazione del Grande Carro, che la vediamo anche da Milano, così
sì,
è facile.
Conosciamo tutti.
Allora, il Grande Carro non è la costellazione. La costellazione è l'Orsa Maggiore, ossia tutte le stelle che vanno a comporre la costellazione dell'Orsa Maggiore. Quelle del Grande Carro, che in questo caso è l'asterismo, sono le stelle più luminose di quella costellazione, che mi fanno vedere un'ulteriore figura. Quindi, gli asterismi, come quello del Carro, sono delle stelle luminose all'interno della costellazione maggiore, che in questo caso è l'Orsa. Oppure... se prendiamo delle costellazioni estive, possiamo prendere l'Aquila, il Cigno e la Lira. Ogni costellazione ha una stella più luminosa: Deneb, Altair e Vega.
Ha suggerito.
Esatto, perché mi sfuggiva.
Gliela stavo mimando Vega, però mi veniva male.
Esatto.
Mi fa piacere, perché in genere fate a me gli interrogatori e non mi suggerite mai. Vabbè, vai avanti.
E queste stelle, ciascuna per ogni costellazione, sono le più luminose, e guardandole abbiamo l'idea di vedere un triangolo, quindi il triangolo estivo. Il triangolo estivo è l'asterismo, le costellazioni che lo compongono, ciascuna stella che compone il triangolo fa parte di tre costellazioni. Quindi sono le stelle più luminose o di una costellazione sola, che mi fa vedere un'altra figura, come può essere il Carro all'interno dell'Orsa, oppure delle stelle molto luminose di diverse costellazioni che a loro volta rappresentano un'immagine, come il triangolo estivo per le tre costellazioni della Lira, del Cigno e dell'Aquila.
Diciamo che l'asterismo è una costellazione che non ce l'ha fatta, fondamentalmente.
Un vorrei ma non posso.
Non è nel gruppo magico delle 88 costellazioni.
Esatto. Hai capito che è sfigato.
Mamma mia.
Senti, c'è Giovanni Abbonato, grazie Giovanni, che dice: bastioni di Orione di Blade Runner cosa sarebbero?
Ma secondo me potrebbero essere...
Beh, dentro Orione ci sono oggetti magnifici da andare a esplorare. Dentro Orione c'è forse l'oggetto più bello di tutto il cielo, sotto le tre stelle della cintura. Se si guarda con un binocolo si vede già ad occhio nudo, ma con un binocolo si vede una sua nebulosità. Lì dentro c'è una grande nebulosa, la cos'è appunto grande nebulosa di Orione, che è una zona molto strutturata, con anche dei pennacchi, delle strutture di polveri, e quindi con una grande nebulosità, che è una sorta di reparto nursery del cielo. Quindi lì dentro ci sono strutture molto articolate, bellissime, ci sono famosissime foto di Hubble, tutti i più grandi telescopi l'hanno fotografate perché sono uno spettacolo
meraviglioso.
Sì.
Senti, e forse questa può essere la domanda per il mese prossimo,
certo,
perché Patrizia fa una domanda tostissima, dice: ma come ci poniamo rispetto al fatto che quello che vediamo oggi in realtà non è più così?
Sì, vediamola.
Potrebbe essere una buona...
Il bello dell'astronomia,
che
guardi lontano e contestualmente guardi indietro nel tempo, è uno spettacolo.
Fantastico, come sono fantastici Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano. Franco dice: l'armadillo siderale, che meraviglia.
Mamma mia, dovremmo fare una costellazione.
Mi stai dicendo che abbiamo un titolo per la rubrica?
Potrebbe pure essere, non so se Franco vuole il copyright però. Allora, grazie infinita Stefania Ferroni, Vittorio e Riccardo. Mi ho fatto un po' di una crasi, fermiamoci. Stefania Ferroni, Riccardo Vittorietti, l'Officina del Planetario, allo Planetario di Milano, che come sapete è nei giardini di Via Palestro. Vi abbiamo dato anche il programma dei prossimi giorni, è intensissimo e bellissimo. Ricordatevi quello di venerdì, se volete finalmente toccare la questione dello zodiaco. Ho visto il raccapriccio dei miei ospiti. Allora, grazie davvero per questa vostra rubrica senza nome, senza sigla, ma piena di sapienza e di gioia. Grazie davvero.
Ciao a tutti, ciao.
Al mese prossimo.
Ciao.
Noi invece domani, domani. Ciao.